Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Scelgo i miei amici per la loro bellezza, le mie conoscenze per la loro rispettabilità e i miei nemici per la loro intelligenza. Oscar Wilde.
Bentrovati per questa nuova puntata. Oggi per parlare di amicizia, dell'idea di amicizia nel pensiero filosofico, tema urgente forse in questo contemporaneo di social network e relazioni spesso superficiali o virtuali. Per parlarne torniamo nel mondo classico, la riflessione filosofica punta diretta al cuore dell'amicizia come esperienza umana e si ridisegna di volta in volta secondo i costumi e le varianti culturali. Platone ha dedicato un dialogo all'amicizia, Teofrasto, Epicuro, Cicerone, Seneca, Plutarco, per fare solo alcuni nomi, tutti hanno scritto sull'amicizia, anche se è Aristotele a dare maggior rilievo e attenzione al tema, il primo a ragionare in modo sistematico intorno all'amicizia con tutte le sue implicazioni, quindi etiche, politiche e spirituali. Filia in greco è qualcosa di più e di diverso rispetto all'amicizia come la intendiamo oggi e Aristotele ne indaga tutte le forme cercandone il significato più autentico. Per parlarne interroghiamo allora gli antichi e lo facciamo con la studiosa di filosofia antica Claudia Baracchi, che insegna filosofia morale e filosofia della relazione e del dialogo all'Università di Milano Bicocca, che ha da poco pubblicato il libro Amicizia, appunto, per Mursia. Su queste note do il benvenuto dunque a Claudia Baracchi, che all'idea di amicizia nel pensiero filosofico ha dedicato un saggio, Amicizia, appunto, edito da Mursia. Quindi in questo contemporaneo di social network e di relazioni superficiali e a volte alterate, lei vede impreviste possibilità per il divenire sia individuale che collettivo, nuovi mondi da inventare, scrive. In che senso, Claudia Baracchi?
Grazie per la domanda, molto importante, per me fondamentale pensare che alle volte il futuro, la possibilità futura, anche utopica, ci sta alle spalle, nel senso che a questo punto, su questa domanda specifica, il pensiero antico può esserci di grande aiuto, perché ci aiuta a pensare l'amicizia al di là del rapporto privato con tutte le sue derive, anche le sue minuzie, le sue differenze importanti, ma anche le sue ristrettezze. Ecco, ci aiuta a pensare l'amicizia invece come legame collettivo, quindi il pensiero antico ha l'audacia, il coraggio di pensare un registro amicale per il nostro essere insieme, quindi per il nostro essere comunità politica e quindi per il nostro essere legati gli uni agli altri anche al di là di quella che è la comunità umana, quindi fino ad arrivare ad un pensiero che vede l'amicizia come legame cosmico. Ecco, l'antico in questo senso osa pensare molto di più di quanto noi siamo abituati a vedere in questa parola.
Ecco, lei dice, Claudia Baracchi, di aver scelto di rivolgersi all'antico in quanto contemporaneo, quindi non attuale ma contemporaneo. In che senso?
C'è un pensiero su questa linea anche da parte di Giorgio Agamben. È importante non pensare al contemporaneo semplicemente in termini di moda e di ciò che è la tendenza del momento. Penso che sia molto importante in questo senso pensare all'etimologia della parola contemporaneo, di questo aggettivo così usato e abusato. Contemporaneo significa ciò che è con il tempo, che lo accompagna, ma questo significa anche ciò che in un certo senso non si risolve nel tempo, non si discioglie nello scorrere del tempo, e per cui in questo senso il contemporaneo è ciò che non cala, ciò che non tramonta e si approssima al pensiero dell'eterno o comunque dell'imperituro. E in questo senso pensare all'antico come contemporaneo significa pensarlo come non esaurito, come non materiale archivistico o semplicemente da storicizzare, ma invece come una risorsa, come un fondo di risorsa che ci può assistere in quelle che sono problematiche e incombenze del tutto attuali.
Il mondo classico, insomma, che non smette di nutrire la nostra cultura, il nostro immaginario, la nostra vita anche. In molti si sono dedicati all'amicizia nel mondo classico: Platone, Epicuro, Cicerone, Seneca hanno tutti scritto sull'amicizia, anche se è in Aristotele che troviamo un approfondimento senza precedenti, con le sue implicazioni etiche, politiche, spirituali, le dimensioni affettive e i risvolti visionari. Il tema in realtà non godrà mai più di tanta importanza nella storia. In questo senso Aristotele è punto di riferimento insuperato?
Aristotele, come sempre con molta arguzia, parte dando l'attenzione dovuta ai modi molto differenti in cui la parola amicizia viene utilizzata e con la sua solita maniera di rispettare con grande curiosità e interesse quello che succede intorno a lui, esamina tutte queste variazioni del significato di amicizia. Le esamina tutte con appunto sollecitudine da vicino, fa una sorta di fenomenologia dell'amicizia a partire dalle associazioni a scopo di lucro, comunque a scopo utilitaristico o comunque per i piaceri anche più banali, e da queste arriva a considerare quelle che lui chiama le amicizie perfette, e perfezione per lui significa completezza. Le amicizie perfette sono tra esseri umani che egualmente perseguono il bene e si assistono l'un l'altro con benevolenza, appunto, e anche condividendo molto tempo insieme, si assistono in questa realizzazione reciproca, come dire, anche se la realizzazione di te ti porterà ad esiti differenti, anche divergenti dai miei, pure io riconosco in te questa tua tendenza ad una realizzazione, ad una finitezza e compiutezza di vita, ed è questo che abbiamo in comune. Ma non si ferma qui, nel senso che Aristotele osa anche porsi la domanda: ma che cosa può succedere quando noi non possiamo essere amici di un numero particolarmente esteso di persone? Anzi, al contrario, dice Aristotele, noi potremmo, per questioni di limiti legati alla nostra esistenza, essere amici soltanto di pochi, perché l'amicizia appunto comporta tempo condiviso, comporta vicissitudini insieme, comporta avere mangiato insieme molto sale, dice, e quindi, poiché il sale nelle pietanze è molto poco, mangiarne molto insieme vuol dire passare insieme molta convivialità. E dice: dunque io nella vita potrò essere amico o amica di una, due, ben poche persone, proprio per quelli che sono i limiti esistenziali. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che l'amicizia rimarrà affare privato? E la sua risposta è questa, dice: no, io posso dispormi in un'attitudine che lui chiama benevolenza, la eunoia, posso dispormi in un'attitudine che contempli che posso essere amico di tutti, nel senso anche di chi non è ancora, non è più, anche di chi non conoscerò mai, perché per distanza e altre differenze non avrò mai modo di conoscere. E però, ecco, posso pormi nei confronti dell'umanità, e infatti anche oltre all'umano, nei confronti degli esseri e delle cose, in questo assetto di benevolenza che quindi ci lega a prescindere dal fatto di poterci esperire in prima persona. Quindi vede molto bene come questo pensiero di Aristotele non si ferma, e partendo dalle più infime forme di complicità che si vede attorno nella polis, ecco che arriva a pensare all'amicizia come legame cosmico, senz'altro come legame politico, quindi come forma di solidarietà all'interno della comunità umana, ma pensa anche oltre, questo ovviamente è la suggestione platonica, anche oltre all'umano, l'amicizia come forma di armonizzazione tra forme di vita anche non umane, oltre umane.
Claudia Baracchi, ecco, lei ha citato la visione platonica. C'è una storia di Platone che richiama l'idea dell'amicizia come modo di guardare, un modo in cui lo sguardo si posa sulle cose. Cosa c'entra l'amicizia con la vista?
Ecco, sì, mi riferisco a questo dialogo platonico che è il Timeo, dove, malgrado Platone sia universalmente noto come l'idealista, colui che ci collega con la realtà iperurania e che ci distacca dalle realtà terrene sensibili, ecco che invece nel Timeo lui affida alla sensibilità lo sfondo su cui si viene a sviluppare l'intelletto, tutte le nostre capacità intellettive, le forme dell'intelligenza, e quindi anche il nostro modo di comprendere noi stessi e il mondo. Nella fattispecie, per lui la vista diventa il modo con cui noi possiamo agganciarci al lontano. Noi sempre con la nostra sensibilità ci scambiamo con il mondo, ci raccordiamo con il mondo, ma la vista, questo che dei sensi è il più luminoso, ecco che ci consente di raggiungere la massima distanza rispetto, per esempio, al tatto, che comporta la contiguità, la prossimità assoluta dei corpi. Ecco che invece con la vista possiamo spingerci fino ad osservare le stelle, ad osservare questi ornamenti luminosi che stanno in cielo, e Platone fa dire a Timeo in questo dialogo che proprio raccordandoci al lontano noi siamo in grado di armonizzarci, vale a dire di comprenderci in una appartenenza con il simile e con il dissimile. E quindi ecco che in questa narrazione è un grande mito, non è una trattazione teorica, ma è una grande storia sulla creazione del mondo e la condizione umana all'interno del mondo. Ecco che in questo mito, in questa favola che viene raccontata, l'essere umano viene posto nelle condizioni, prima ancora che intellettualmente, sensibilmente, di rendersi conto di fare parte di questo organismo infinitamente più vasto di lui stesso, di lei stessa come individuo, e quindi di comprendersi nei legami, appunto, in quelli che sono i vari raccordi ambientali e con gli altri esseri. E dunque, ecco, ad un livello elementare, a livello più fondamentale, l'amicizia che sorge da questo sentimento di comunanza, dato però appunto dai sensi, prima ancora che dall'intelligenza.
Ecco, Claudia Baracchi, lei diceva poco fa armonizzarci. La questione dell'amicizia comprende anche l'amicizia con se stessi, l'amicizia quindi che arricchisce la vita con la bellezza dei compagni, degli amici, e l'amicizia che cura però anche i nostri legami interiori, comprese le ombre, che quindi ci mette in armonia con noi stessi.
È la richiesta che fa Platone. Di nuovo, questo sarà un tema poi svolto magistralmente da Aristotele e rimarrà urgente per tutta l'antichità, anche tarda, ma in Platone, penso in particolare alla Repubblica, abbiamo questo tentativo di farci vedere come noi stessi siamo una comunità. Ognuno di noi in se stesso, in se stessa, è tanti, è più di uno, e dunque come mettere in rapporto questa pluralità, questa molteplicità eterogenea, perché non si tratta semplicemente di unità omogenee, ma di componenti estremamente differenziate. In particolare, per limitarci allo schematismo del numero 3, diciamo che lo psichismo umano, il sistema somatopsichico umano, viene distinto da Platone in una dimensione istintiva e emotiva, identificata con la pancia, con il ventre, in una dimensione passionata e appassionata, il cuore, il coraggio, la funzione guerriera, eccetera, e il capo dove sta non soltanto la capacità di raziocinio, ma appunto la capacità di vedere ampiamente, la capacità quindi in questo sguardo ampio di collocare le cose, inclusi noi stessi, in contesto. Ecco che il grande interrogativo è come rendere amiche queste componenti nella loro natura così differenti, per non dire ostili ed estranee le une alle altre. Ecco dunque che è Platone stesso che dice è soprattutto questione di diventare amici di se stessi. Amico di se stesso è chi riesce a comporre questi elementi interiori proprio come in un accordo, dove ogni nota rimane differente rispetto alle altre e però viene legata in uno. Quindi notare bene, legare in uno non ha per niente l'implicazione della semplificazione, della omogeneizzazione, ma invece ha la natura dell'accordo. Presenta quindi questo carattere di unità, di sforzo unitivo rispetto a ciò che è e rimane differente.
E parlando di istintualità, che è una sfera storicamente, culturalmente nella storia del pensiero legata soprattutto al femminile, al mondo femminile o perlomeno accomunata alla figura femminile, la visione socratica di un altro mondo in cui uomini e donne possano confrontarsi, crescere insieme, evoca la comunità degli amici come comunità di dialogo e ricerca, ed è notevole che Socrate, lei lo ricorda, includa esplicitamente le donne, quando anche Montaigne e Nietzsche, che sono ben più vicini a noi, sembrano considerare le donne un mondo a parte, no? Incapaci di amicizia vera, troppo istintive.
Sì, questo è un altro punto, è un altro tema dove lo iato tra l'antico e il moderno, per moderno intendo appunto post-cartesiano, diventa molto evidente. Abbiamo il femminile e quindi quello che è il turbinio dei sensi, della sensualità, della spinta istintuale. Ecco, abbiamo nella riflessione antica un grande interesse per questo, non semplicemente nell'ottica di domare gli istinti, ma questo è chiarissimo a partire da Aristotele, con un interesse alla comprensione. Quindi c'è un movimento, io oso dire, proto-psicanalitico in questo interesse per la sfera umbratile, complessa e spesso problematica, che è quella dei sensi e della sensualità. Ecco appunto che questo riguarda anche il femminile, e qua nel libro mi riferisco all'Apologia di Platone. Platone fa dire a Socrate, verso la fine dell'Apologia, che in un mondo altro, non in questo mondo, in questa Atene, dove gli uomini di Atene erano solo uomini ammessi in tribunale, in un mondo differente da questo, dove gli uomini di Atene mi hanno condannato a morte, ecco che io posso ipotizzare nella morte o appunto in questo altrove, posso ipotizzare una comunità altra, una comunità dove uomini e donne appunto possano unirsi a svolgere ancora, così come ho fatto io Socrate in questa vita, a svolgere diciamo questo impegno alla ricerca e alla esplorazione e alla riflessione.
Ma c'è un divario tra l'antico, il mondo classico e la modernità, soprattutto a partire da Kant. L'amicizia e la felicità scivolano un po' ai margini del discorso filosofico e politico e cambia un po' tutta la visione di quest'idea. Claudia Baracchi.
Sì, diciamo che Kant sancisce, poi con tutte le sfumature del caso, perché Kant ovviamente è un grande, i suoi scritti tardi sull'antropologia sono ovviamente ancora tutti da esplorare nelle implicazioni più profonde, ma di certo un po' schematicamente possiamo dire che è Kant a sancire la dimensione, diciamo, del piacere personale, della realizzazione personale e dunque di questa tendenza appassionata alla completezza, alla realizzazione, quindi a questo tipo di felicità, ecco, sancisce l'appartenenza di tutto questo ad una sfera del privato che nulla ha a che fare con le norme universali che lui va cercando e su cui si dovrebbe basare ogni convivenza politica. Ora, è chiaro che succedono molte altre cose, succede anche Hobbes che ci dice che noi non stiamo insieme perché siamo istintualmente portati alla comunanza, cosa che invece dice Platone, ma dice noi stiamo insieme per evitare il peggio, no? Questo è il contratto sociale, l'idea che sotto il Leviatano ognuno di noi rinuncia, fa un sacrificio del proprio desiderio, della propria pulsionalità al modo di adattarsi a vivere assieme, quindi come dire, tollerando l'altro come il minore dei mali. Quindi il contratto sociale come interruzione di quella che altrimenti sarebbe la guerra di tutti contro tutti, il plautiano, l'uomo e lupo agli altri uomini. Ecco, dunque in tutte queste prospettive è molto chiaro che si comprende la nostra comunità, il nostro stare insieme e dunque il pensiero politico non a partire da un genuino desiderio di legame, quindi da un registro amicale, ma invece a partire da una necessità, la necessità di evitare il peggio, perché l'essere umano viene visto non come primariamente incline all'amicizia, ma invece sostanzialmente feroce e belva rispetto agli altri. Dunque, qua c'è un ribaltamento evidente di quella che è una prospettiva antica, perché invece l'amicizia e questo modo di relazionarsi viene visto come essenziale nella riflessione che poi adesso stiamo considerando molto in genere, ma si potrebbero fare rilievi testuali molto precisi.
Claudia Baracchi, in conclusione, lei è una studiosa del mondo antico, del pensiero antico in particolare. Perché ha deciso di occuparsi di amicizia?
Perché non se ne parla più. Oppure quando se ne parla, quando questo termine riemerge nella banalità e nella stupidificazione, per esempio, del contesto Facebook, contornata peraltro da simboli di pollici in alto o in basso e amenità del genere, ma anche nei dibattiti più colti, soprattutto nel pensiero politico, nell'antropologia culturale. L'amicizia è ignorata, ne viene sancita l'irrilevanza a quello che è un discorso d'insieme, un discorso sul collettivo, proprio perché si dà per scontata una comprensione della natura umana in chiave hobbesiana, appunto in termini serini. L'essere umano, ancora per Freud, è quell'essere che accetta di stare in comunità, ma deve fare il lutto di quelli che sono i suoi desideri. Quindi qual è il portato di questa riflessione? Che si sta insieme purtroppo, che si sta insieme perché non si può fare di meglio, si sta insieme per evitare il male maggiore, ma in realtà si sta insieme al massimo tollerandosi, non con il piacere della condivisione. Ecco, invece che l'antico osa pensare al di là di questa dicotomia tra io e noi, ma anzi io sono costitutivamente noi, plurale, e sono originariamente strutturato e conformato a partire da un noi, nessuno si è fatto da sé per intenderci, e dunque ecco che il noi diventa non tanto ciò che va tollerato, ma ciò che va magnificato per la mia propria realizzazione. Io non sarei quello che sono e non potrei divenire quello che posso divenire senza un contesto plurale con cui confrontarmi e con cui esplicare e far fiorire ciò che io posso.
Grazie Claudia Baracchi anche per aver valorizzato un concetto così importante e prezioso.
Grazie a lei, grazie a voi.
Grazie alla filosofa Claudia Baracchi. Ricordo che le riflessioni proposte in questa puntata sono raccolte nel suo volume Amicizia, che è edito da Mursia. Dell'autrice segnaliamo anche L'architettura dell'umano, Aristotele e l'etica come filosofia prima, per le edizioni Vita e Pensiero. E come indicazione bibliografica invece sul tema segnaliamo naturalmente Aristotele e il libro 8 e 9 dell'Etica Nicomachea e l'Iside di Platone, ancora L'amicizia di Agostino per Mondadori e di Epicuro La lettera sulla felicità per Einaudi. La nostra puntata si chiude qui, ricordo anche che potete ascoltarci o riascoltarci anche nella pagina online di Geronimo Filosofia e in podcast sul nostro sito RSI. Da Michela Daghini un saluto.